Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robby Jeans. La paura di essere inghiottito vivo dalla terra mi toglieva il sonno, e d'altro canto l'idea di dormire all'aperto, privo di qualsiasi protezione, suscitava in me preoccupazioni non meno forti. E quando mi guardavo attorno e constatavo come avessi disposto ogni cosa nel più confacente dei modi, come fossi nascosto e al riparo da pericoli d'ogni sorta, provavo una certa riluttanza a dislocarmi altrove. Fra l'altro ho riflettuto che mi sarebbe occorso moltissimo tempo e che per il momento dovevo adattarmi a correre i rischi di quella situazione, finché non avessi approntato un accampamento e lo avessi reso tanto sicuro da potermici trasferire. Così, una volta presa questa decisione, mi sono un poco rasserenato, ripromettendomi di iniziare al più presto la costruzione di un muro circolare fatto di pali, cavi e tutto il resto, come la prima volta, e che all'interno avrei sistemato la tenda. Ma per il momento mi conveniva accettare il rischio e restare dov'ero, finché non fosse terminato e pronto per traslocarmici. Quel giorno era il 21 aprile. 22 aprile. Il mattino dopo ho cominciato a pensare ai mezzi più idonei a porre in atto il mio progetto. Tenuto conto che gli strumenti di lavoro di cui disponevo mi creavano grosse difficoltà. Avevo tre grosse scurie e molte accette. A bordo avevamo caricato molte accette per commerciare con gli indiani, ma a furia di spaccare legni duri e nodosi, avevano perso il filo ed erano piene di tacche. E sebbene avessi una mola, non mi riusciva di farla girare affilando al tempo stesso i miei attrezzi. Questo problema mi ha causato tanti pensieri. Quanti potrebbe costarne a uno statista una grave diatriba politica? Oppure a un giudice il decidere della vita o della morte di un uomo? Alla fine sono riuscito a rimediare una ruota che facevo girare col piede, in modo da avere ambo le mani libere. Nota: non avevo mai visto niente di simile in Inghilterra, o perlomeno non mi ero mai dato la pena di osservare come fosse fatta una mola, quantunque poi mi sia reso conto che si tratta di un meccanismo rudimentale. Inoltre la mia mola era molto grossa e pesante. Per portarla a compimento, questa macchina mi ha richiesto una settimana di lavoro. 28-29 aprile. Ho dedicato queste due giornate alla sola affilatura dei miei arnesi da lavoro. La mola funziona benissimo. 30 aprile. Mi sono accorto che la scorta di pane è molto diminuita. Ho fatto un inventario esatto di quanto ne rimaneva e ho ridotto la razione a un solo pezzo di galletta al giorno, il che mi ha lasciato terribilmente depresso. 1 maggio. La mattina, a bassa marea, guardando in direzione della spiaggia, ho notato qualcosa di più grosso del solito, di foggia simile a quella di una botte. Mi sono avvicinato e ho visto un barile e due o tre frammenti di carcassa della nave, trasportati a riva dal recente uragano. Poi, spostando lo sguardo sul relitto, ho avuto l'impressione che emergesse dall'acqua più del consueto. Ho esaminato il barile arenatosi sulla sponda e ho constatato che si trattava di un barile di polvere da sparo, ma l'acqua era entrata all'interno e la polvere si è rappresa, indurendosi come pietra. Prima di tutto l'ho sospinto, facendolo ruzzolare verso terra. Poi, avanzando sul fondale sabbioso, mi sono avvicinato il più possibile al relitto per vedere che cos'altro c'era. Quando mi sono accostato alla nave, ho notato che aveva subito uno strano spostamento. Il castello di prua, che prima era sepolto nella sabbia, ora ne emergeva per almeno 6 piedi. La poppa, che si era sfasciata sotto l'urto delle ondate, staccandosi dal corpo della nave, subito dopo che io avevo finito di rovistarvi, adesso era stata, per così dire, sospinta verso l'alto e scaraventata su un fianco. E attorno vi si era accumulata tanta sabbia che mentre prima vi era un ampio e profondo braccio di mare ed io non potevo avvicinarmi al relitto per più di un quarto di miglio senza nuotare, ora potevo raggiungerlo facilmente a piedi, a bassa marea. Il fatto sul momento mi ha sorpreso, ma poi ho capito che doveva trattarsi di una conseguenza del terremoto. E siccome per effetto del cataclisma si erano aperti nuovi squarci nella carcassa della nave, ogni giorno arrivavano a riva le cose più svariate, portate a galla dal mare e sospinte lentamente verso terra dal gioco del vento e delle onde. Questa novità mi ha indotto ad abbandonare del tutto il progetto di trasportare altrove la mia abitazione. E da quel momento, ma soprattutto il primo giorno, mi sono dato un gran da fare nel tentativo di escogitare una via di accesso alla nave. Ma non era possibile, perché l'interno del bastimento era completamente ostruito dalla sabbia. Comunque, avendo ormai imparato a non abbandonare mai la speranza, decisi di asportare dalla nave tutto ciò che potevo. Qualunque cosa, in un modo o in un altro, prima o poi mi sarebbe tornata utile. 3 maggio. Ho incominciato a lavorare di sega e ho tagliato un pezzo di trave che probabilmente era uno dei bagli destinati a sorreggere una parte del ponte superiore o del cassero. E dopo averlo tagliato, mi sono sforzato di liberare dalla sabbia il fianco della nave che si era venuto a trovare più in alto. Ma con l'alta marea mi sono visto costretto a interrompere il lavoro. 4 maggio. Sono andato a pesca, ma nessuno dei pesci che ho preso aveva un aspetto invitante, cosicché ho rinunciato. Tuttavia, proprio quando ero in procinto di smettere, ha abboccato un giovane delfino. Mi ero fabbricato una lenza per mezzo di un grosso canapo, ma non avevo ami. Ciononostante, sono riuscito a catturare pesci in quantità sufficiente per sfamarmi. Li facevo seccare al sole, dopodiché li mangiavo. 5 maggio. Ho lavorato sulla carcassa della nave. Ho reciso un altro baglio e asportato dal ponte 3 grandi tavole di abete che ho legato assieme e sospinto fino alla riva, approfittando dell'alta marea. 6 maggio. Ho lavorato ancora sul relitto dal quale ho asportato bulloni e ferramenta varie. È stata una giornata pesantissima. Sono tornato a casa stanco morto e con un mezzo proposito di smettere. 7 maggio. Sono tornato al relitto, ma senza alcuna intenzione di lavorare. Ho constatato che il ponte aveva ceduto sotto il proprio peso, perché avendo reciso tutti i bagli, molti pezzi erano caduti, rivelando l'interno della stiva, quasi completamente allagata e piena di sabbia. 8 maggio. Sono andato al relitto con un arpione di ferro per scardinare il ponte, che adesso è completamente sgombro dall'acqua e dalla sabbia. Sono riuscito a distaccare 2 tavole e le ho portate a riva, sempre con l'ausilio dell'alta marea. Ho lasciato l'arpione sulla nave per continuare a servirmene il giorno dopo. 9 maggio. Sono andato al relitto e con l'arpione ho aperto una falla nella carena. Ho toccato vari barili e li ho smossi con l'arpione, ma non sono riuscito ad aprirli. Ho anche armeggiato intorno al rotolo di piombo, ma era troppo pesante e non ce l'ho fatta a rimuoverlo. 10, 11, 12, 13, 14 maggio. Sono tornato ogni giorno al relitto, prelevandone assi, tavole, legname vario e una gran quantità di ferramenta. 15 maggio. Ho portato con me due accette per vedere se mi era possibile recidere un pezzo del rotolo di piombo, posandovi sopra la lama di una delle due asce e battendovi sopra con l'altra. Ma siccome il rotolo era immerso nell'acqua a una profondità di circa un piede e mezzo, non sono riuscito a percuotere con sufficiente energia. 16 maggio. La notte è stata molto ventosa e il relitto sembrava aver patito altri danni a causa della violenza del mare. Ma oggi ho indugiato troppo a lungo nei boschi in caccia di colombi per il mio pasto. Così, quando sono arrivato in riva al mare, la marea era troppo alta e mi ha impedito di arrivare al relitto. 17 maggio. Ho avvistato vari frammenti della nave gettati dal mare sulla riva, a grande distanza, circa 2 miglia da me. Tuttavia ho deciso di andare a dare un'occhiata e ho potuto accertare che si trattava di un pezzo della prua, ma era troppo pesante per poterlo trascinare via. 24 maggio. Nei giorni scorsi e anche oggi ho lavorato sul relitto. Sempre con l'aiuto dell'arpione sono riuscito a liberare un notevole quantitativo di materiale di vario genere. Così, col salire della marea, sono saliti a galla alcune botti e un cassone da marinaio. Il vento però soffiava da terra, cosicché niente è arrivato a riva, ad eccezione di qualche pezzo di legno e di un barile di carne suina del Brasile, resa immangiabile dalla sabbia e dal contatto con l'acqua salsa. Ho continuato a lavorare così fino al 15 giugno, a parte il tempo indispensabile per procurarmi da mangiare, che ho sempre fatto coincidere con le ore dell'alta marea, in modo da essere pronto al momento del riflusso. Alla fine mi sono trovato in possesso di legname, tavole e ferramenta in quantità sufficiente a fabbricarmi una barca, se ne fossi stato capace. Inoltre ho asportato di volta in volta, un pezzo dopo l'altro, circa 100 libbre di foglio di piombo. 16 giugno. Scendendo verso la riva, ho trovato una grande tartaruga o testuggine. È la prima nella quale mi sia imbattuto. Non perché ve ne siano poche o il luogo non sia idoneo, ma semplicemente per sfortuna. Infatti, se mi fossi trovato sul versante opposto dell'isola, ne avrei avute a centinaia ogni giorno, come scoprii in seguito. Ma forse le avrei pagate a un prezzo troppo caro. 17 giugno. Ho passato la giornata a cucinare la tartaruga. Dentro aveva 60 uova e la sua carne, date le circostanze, mi è sembrata la più buona e saporita che avessi mai gustato in vita mia, perché da quando sono sbarcato in questo luogo spaventoso non ho mai consumato altra carne che non fosse di capra e di uccelli. 18 giugno. È piovuto per tutto il giorno e sono rimasto in casa. Ho avuto la sensazione che la pioggia fosse più fredda e ho provato qualche brivido, cosa che mi è parsa alquanto insolita a questa latitudine. 19 giugno. Sono stato molto malato, con brividi continui, come se improvvisamente facesse molto freddo. 20 giugno. Non ho chiuso occhio per tutta la notte, febbre e forte mal di testa. 21 giugno. Sto molto male e sono disperato e stravolto, pensando che mi trovo nella pietosa condizione del malato privo di qualsivoglia assistenza. Per la prima volta, dopo la tempesta al largo di Hull, sono tornato a pregare il Dio, ma senza sapere quel che dicevo, essendo la mia mente oltremodo confusa. 22 giugno. Un po' meglio, ma la malattia continua a farmi una gran paura. 23 giugno. Di nuovo molto male, con brividi di freddo e un terribile mal di testa. 24 giugno. Molto meglio. 25 giugno. Violentissimo attacco di febbre terzana. La crisi è durata 7 ore, in un alternarsi di brividi di freddo e calore, seguito da accessi di sudore e senso di vampate e di sfinimento. 26 giugno. Sto meglio. Ho dovuto imbracciare il fucile, sebbene mi senta molto debole, perché non ho nessuna scorta di cibo. Ho ucciso una capra e con molta difficoltà l'ho trascinata a casa. Ne ho arrostito un pezzo e l'ho mangiato. Avrei preferito lessarlo per farmi del brodo, ma non ho pentole. 27 giugno. Nuovo attacco di febbre terzana. Così forte che sono rimasto tutto il giorno a letto, senza mangiare né bere. Mi sembrava di morir di sete, ma ero così debole che non avevo la forza di reggermi in piedi o di prendermi un po' d'acqua da bere. Ho pregato di nuovo Iddio, ma non riuscivo a concentrarmi e anche quando ci riuscivo, nella mia ignoranza, non sapevo che cosa dire. Me ne stavo disteso sul mio giaciglio, esclamando: «Signore, proteggimi! Signore, abbi pietà di me! Signore, misericordia!» Probabilmente è tutto quel che ho fatto per 2 o 3 ore, finché l'accesso è passato e mi sono addormentato, per non svegliarmi fino a tarda notte. Al risveglio mi sono sentito molto ristorato, ma debolissimo e tormentato dall'arsura. Ma in casa non avevo un goccio d'acqua da bere, cosicché sono stato costretto ad aspettare fino al mattino, e mi sono rimesso a dormire. In questo secondo sonno ho fatto un sogno terribile. Mi sembrava di sedere per terra, fuori dal mio recinto, proprio dove mi trovavo durante l'uragano che era seguito al terremoto, e di vedere un uomo scendere da una nuvola nera, in una vampa fiammeggiante, e posarsi sulla terra. Brillava in ogni sua parte come fosse stato di fuoco, tanto che a stento riuscivo a guardarlo. Il suo aspetto era terrificante, né ci sono parole per descriverlo. E nel momento in cui posò i piedi sul terreno, mi parve che la terra tremasse, proprio come aveva tremato durante il terremoto, mentre l'aria, con mio grande terrore, pareva riempirsi di bagliori infuocati. Non appena ebbe toccato terra, mosse verso di me, impugnando una lunga lancia o un'arma consimile per uccidermi. Poi, raggiunta una posizione elevata, a una certa distanza da me, prese a parlare, o quantomeno udii una voce così spaventosa ch'io non potrei mai esprimerne tutto l'orrore. Tutto quello che credo di aver capito sono queste parole: «Visto che tutto quanto è accaduto non ti ha indotto al pentimento, ora morrai!» Dopodiché mi parve sollevasse la lancia per uccidermi. Nessuno di coloro che un giorno leggeranno questo mio resoconto si aspetti ch'io riesca a descrivere le indicibili angosce suscitate nel mio animo da questa visione. Voglio dire con ciò che, pur trattandosi di un sogno, sognai la mia stessa angoscia, né mi sarebbe più facile descrivere l'impressione che perdurò nel mio spirito quando mi destai e mi resi conto che era stato solamente un sogno. Io non avevo, ahimè, alcuna istruzione religiosa. Quella che mi era venuta dal buon insegnamento di mio padre era stata cancellata dalla serie di nefandezze imparate sui mari nel corso di 8 anni e dal continuo conversare con uomini mio pari, cinici e scellerati. Non ricordo di aver mai avuto, in tutto quel periodo, un solo pensiero che mi inducesse a innalzare mentalmente lo sguardo al nostro Signore o a guardare dentro di me, a meditare sulla mia condotta. Al contrario, ero stato sopraffatto da una sorta di torpore dell'anima, nella quale s'annullavano l'aspirazione al bene e la coscienza del male, ed ero diventato il più sacrilego, irresponsabile e sconsiderato esempio di marinaio che sia dato di immaginare. Senza timor di Dio nel pericolo e senza gratitudine a Dio nell'ora della salvezza. Sarà tanto più facile credere alle mie parole se alla parte della mia storia che ho già raccontata aggiungerò che pur nella varietà delle sventure occorsemi fino a quel momento non ero stato neppur sfiorato dal sospetto che ci fosse la mano di Dio calata su di me a giusta punizione delle mie colpe. La ribellione contro mio padre ed anche i miei peccati attuali che non erano certo trascurabili, oppure di tutto l'indirizzo che io avevo impresso alla mia esistenza sciagurata. Durante la mia disperata navigazione lungo le deserte sponde africane non mi ero mai chiesto che cosa sarebbe stato di me, né avevo rivolto la più piccola preghiera all'Altissimo perché mi guidasse ovunque stessi andando o mi proteggesse dai pericoli che in modo evidente mi circondavano da parte di belve feroci o di crudeli selvaggi. Al contrario, ero del tutto ignaro dell'esistenza di Dio o della provvidenza. Agivo per puro istinto animalesco, come un bruto, in base ai suggerimenti della natura e del senso comune, e anche di questo, in verità, ne avevo poco. Quando ero stato raccolto in mare e posto in salvo dal capitano portoghese, il quale mi aveva trattato molto bene, con senso di giustizia e di umana dignità, oltre che di carità cristiana, non fui indotto a elevare un solo pensiero di gratitudine a Dio. E più tardi, quando feci naufragio, perdetti ogni cosa e rischiai di annegare davanti a quell'isola, fui parimenti lontano da qualsiasi sentimento di rimorso e dalla consapevolezza di subire una giusta punizione. Mi limitavo a pensare molto spesso che ero un povero disgraziato, nato per essere sempre nelle angustie. È vero che subito dopo aver toccato terra ed essermi reso conto che l'intero equipaggio della nave era annegato ed io ero l'unico superstite, fui colto da una specie di stupefazione estatica e da un certo fervore spirituale che se in quel momento fossi stato raggiunto dalla grazia di Dio si sarebbe potuto trasformare in autentica gratitudine. Ma il mio sentimento cessò dove era cominciato. Si risolse in un mero impeto di gioia, nella gioia di essere vivo, senza meditare un istante sulla singolare generosità della mano che mi aveva tratto a salvamento, decretando che io solo mi salvassi, mentre ogni altro era perito, e senza domandarmi perché mai la provvidenza fosse stata tanto generosa con me. Dunque la mia felicità altro non era stato che il rozzo sentimento di soddisfazione di tutti i marinai quando riescono a prender terra sani e salvi dopo aver fatto naufragio, pronti a dimenticare tutto subito o quasi subito, annegando ogni ricordo in una tazza di rum. E d'altronde, non mi ero forse comportato così per tutta la mia vita? Anche più tardi, quando ebbi agio di meditare sulla mia situazione, quando mi resi conto di essere stato gettato in un luogo spaventevole, estraneo a qualsivoglia contatto con l'umano genere, e tale, pertanto, dal negarmi ogni speranza di salvezza o riscatto morale, tuttavia, non appena intravista la possibilità di sopravvivere e non morire d'inedia, ogni senso di afflizione svanì, e cominciai a ritrovare una certa calma, a sentirmi sicuro di me. Pertanto mi impegnai nei lavori imposti dalla mia sopravvivenza e dal mio sostentamento, e mi guardai bene dal dolermi della mia condizione, vedendo in essa un castigo del cielo, o il segno della mano di Dio levata contro di me. Erano questi pensieri che ben di rado mi passavano per la testa. Il germogliare del grano del quale è fatto cenno nel mio diario, ebbe sulle prime un certo effetto su di me, finché pensai che il fenomeno recasse in sé qualcosa di miracoloso, impresse una certa serietà al corso dei miei pensieri. Ma non appena tutto si fu chiarito, svanì ogni impressione che ne era derivata, come ho già avuto modo di osservare. Anche dopo il terremoto, il più terrificante fra tutti i fenomeni naturali, e quello che più d'ogni altro induce la mente a pensare al potere di chi esercita simili forze, non appena cessato il primo effetto del terrore, se ne andò anche l'impressione che aveva suscitato in me. Non avevo coscienza di Dio e del peso della sua giustizia, e non pensavo che l'infelicità dovuta alla mia attuale dolorosa congiuntura derivasse dalla sua mano più di quanto lo avrei pensato se mi fossi trovato nella più lieta condizione umana. Ma quando caddi ammalato e lentamente si presentò ai miei occhi la prospettiva di una morte squallida e abietta, quando il mio spirito cominciò a cedere, oppresso da una grave malattia, mentre il mio corpo perdeva le proprie forze per effetto della febbre, la coscienza, rimasta troppo a lungo immersa in una sorta di torpore, cominciò a destarsi, ed io amaramente mi dolsi con me stesso della vita passata, nel corso della quale, con indicibile scelleratezza, io avevo provocato la giustizia di Dio, spingendola a colpirmi in modo tanto singolare e ad infliggermi così gravi punizioni. Questi pensieri mi tormentarono durante il secondo o il terzo giorno della mia malattia, e nella violenza della febbre e del rimorso mi strapparono di bocca poche parole, quasi una preghiera rivolta a Dio, sebbene non sappia se quella preghiera fosse mossa da desiderio o da speranza. Erano piuttosto l'espressione del dolore e della paura. I miei pensieri erano confusi, il mio senso di colpa sempre più affliggente, e il timore di soccombere in simili condizioni mi ottenebrava il pensiero, stretto nella morsa dell'angoscia. In tale sommovimento dell'anima, non so quali parole potesse pronunciare la mia lingua, se non espressioni come queste: Signore, quale miseranda creatura son io? Se dovessi ammalarmi, certamente morrei per mancanza di assistenza. E allora, che cosa accadrebbe di me? Al che le lacrime prendevano a sgorgare dai miei occhi, e per un lungo lasso di tempo non potevo dire più nulla. E in quelle pause mi tornavano alla mente le raccomandazioni di mio padre e quella sua predizione cui ho già fatto cenno all'inizio del mio racconto, allorché ebbe a dirmi che se avessi commesso un passo così insensato, Dio non mi avrebbe accompagnato con la sua benedizione, ed io avrei avuto tutto il tempo per meditare sulle conseguenze della mia disobbedienza, quando forse non avrei avuto nessuno accanto a me che potesse raccogliere il mio ravvedimento. Ora, mi ripetevo ad alta voce, le parole del mio caro padre si sono avverate. La giustizia di Dio mi ha raggiunto, e non c'è nessuno che possa aiutarmi, ascoltarmi. Non ho prestato orecchio alla voce della provvidenza, la quale mi aveva generosamente concesso una condizione di vita nella quale avrei potuto facilmente vivere in serena agiatezza. Non ho voluto rendermene conto, né imparare dai miei genitori la felicità insita in quello stato. Li ho lasciati piangere sulla mia follia, ed ora tocca a me patirne le amare conseguenze. Ho respinto l'aiuto, l'assistenza che essi mi offrivano, che mi avrebbe consentito di elevarmi nel mondo, rendendomi più agevole ogni sorta di cose. Ed ora sono condannato a lottare contro difficoltà troppo gravi non solo per me, ma per le possibilità legate alla natura dell'uomo, e non ho assistenza, né aiuto, né consiglio, né conforto. Poi esclamai: Signore, sii tu il mio aiuto, perché mi trovo in così grande angustia. Fu questa la prima preghiera, se mi è lecito chiamarla così, ch'io pronunciai dopo tanti anni. Ed ora ritorno al mio diario. Ventotto giugno. Alquanto ristorato dal sonno, cessato completamente l'attacco di febbre, mi sono alzato. E sebbene il sogno mi avesse colmato di orrore e di sgomento, ho pensato che l'attacco di febbre terzana mi sarebbe tornato il giorno dopo. Bisognava dunque che approfittassi di quella pausa per prendere qualcosa che mi fosse di ristoro e sostentamento quando fosse sopravvenuta la nuova crisi. Innanzitutto riempii d'acqua una grossa bottiglia impagliata, di forma quadrata, e la posai sulla tavola, a portata di mano dal letto, e per controbilanciare la sensazione di freddo e di nausea dell'acqua pura, vi mescolai un quarto di pinta di rum. Poi feci arrostire sulla brace un pezzo di carne di capra, ma non riuscii a mandar giù più di qualche boccone. Ho fatto due passi, ma mi sentivo molto debole e per giunta oltremodo depresso dalla consapevolezza del mio deprecabile stato e nell'incubo angoscioso che l'attacco febbrile si ripetesse l'indomani. La sera ho cenato con 3 uova di tartaruga che ho cotto nella cenere e mangiato, come si suol dire, al guscio. Ed è stato il primo boccone di cibo per il quale, almeno a mia memoria, abbia chiesto in tutta la mia vita la benedizione di Dio. Dopo ho mangiato, ho cercato di camminare, ma ero così debole che stentavo a reggere il fucile, senza il quale non esco mai, cosicché ho fatto ben poca strada. Poi mi sono seduto in terra e il mio sguardo si è posato sul mare, che si stendeva calmo e tranquillo proprio dinanzi a me. E mentre me ne stavo seduto, fui colto da pensieri come questi. Che cosa sono questa terra, questo mare, di cui ho visto tanta parte? Da dove è nata? E chi sono io? Che cosa sono tutti gli altri esseri viventi, selvaggi e domestici, umani e bestiali? Da dove veniamo? Certo, tutti noi siamo frutto di qualche arcano potere che ha creato la terra e il mare, l'aria e il cielo. E chi è mai questo potere? La risposta nasceva spontanea. Quel potere è Dio. È Lui che ha fatto tutto ciò. Ma presto il ragionamento si faceva più complesso. Se Dio ha fatto tutte queste cose, Egli è la guida e le governa tutte, con tutto quanto vi è connesso. Giacché chi ha il potere di creare ogni cosa non può non avere il tempo di guidarla e dirigerla. E se davvero è così, nulla può accadere nell'immenso raggio delle sue opere senza sua conoscenza e volontà. E se nulla accade senza sua conoscenza, egli sa che io mi trovo in questi terribili frangenti. E se nulla accade senza sua volontà, egli stesso ha voluto che mi accadesse quanto mi è accaduto. Alla mia mente non si presentò il minimo argomento che contraddicesse queste conclusioni. A maggior motivo, pertanto, fui indotto a convincermi che Dio avesse predisposto ogni aspetto della mia sorte attuale e che per sua volontà mi trovassi in questa desolante situazione, perché Lui solo aveva potestà assoluta di decidere non soltanto per me, ma per tutte le cose che avvengono in questo mondo. Ne seguiva, per moto spontaneo, questa domanda: perché Dio mi ha fatto una cosa simile? che cosa ho fatto per essere trattato così? Ma subito la coscienza mi fermò, quasi avessi proferito una bestemmia, e mi parve di udire il suo rimprovero, espresso in una viva voce che diceva: «Sciagurato, e ti chiedi che cosa hai fatto? Volgiti indietro e contempla quella tua vita ignominosamente spesa, e chiediti piuttosto quale colpa non hai commesso. Chiediti come mai tu non sia stato ridotto in polvere molto tempo fa. Perché non sei annegato nella rada di Yarmouth? Perché non sei stato ucciso in battaglia, quando il bastimento sul quale eri imbarcato fu catturato dai pirati di Salè? Perché non sei stato sbranato dalle belve sulle coste africane? Perché non sei annegato qui, dove peraltro un intero equipaggio è perito, e tu solo sei sopravvissuto? E osi domandarti cosa hai fatto?» Queste riflessioni mi ridussero al silenzio. Rimasi come istupidito, e non trovai più una parola, una sola, in risposta a me stesso, ma mi alzai mesto e cogitabondo. Tornai al mio rifugio e scavalcai il muro come avessi deciso di andarmene a letto. Ma il corso dei pensieri era profondamente turbato, ed io non avevo alcun desiderio di dormire. Così sedetti sulla mia seggiola e accesi la lampada, giacché cominciava a imbrunire. Mentre me ne stavo così, sempre in preda al terrore che mi tornasse un altro accesso di quel male che mi spaventava moltissimo, mi venne in mente che i brasiliani, per curare le loro malattie, ricorrono come sola medicina al tabacco. Ed io, dentro uno dei cassoni, conservavo ancora una parte di un rotolo di tabacco stagionato e anche un poco di tabacco verde. Mi avvicinai al cassone, guidato senza dubbio dal cielo, perché trovai una cura per il corpo e una per l'anima. Aprii e trovai il tabacco, e siccome in quel cassone avevo riposto anche i pochi libri prelevati sul bastimento, presi una delle Bibbie di cui ho già parlato a suo tempo, e che finora non aveva avuto né la voglia né il tempo di sfogliare, e la portai sul tavolo insieme col tabacco. Non ero certo che il tabacco potesse davvero farmi bene, né sapevo come usarlo per curare la malattia. Comunque provai in vari modi, deciso a ottenere in un modo o in un altro un risultato positivo. Per prima cosa staccai una foglia verde e la masticai, col risultato di provocarmi una specie di stordimento, perché il tabacco era verde e molto forte, ed io raramente ne avevo fatto uso. Poi ne presi ancora un poco e lo misi a macerare un paio d'ore nel rum, deciso a prendermi una dose al momento di coricarmi. Da ultimo ne misi a bruciare dell'altro sulla brace e tenni il naso sopra quel fumo, cercando di resistere il più possibile al calore e al senso di soffocazione. Tra l'una e l'altra di queste operazioni presi la Bibbia e cominciai a leggere, ma lo stordimento causato dal tabacco me lo impedì, almeno per quel momento. Non di meno, aprendo il libro a caso, i miei occhi caddero su queste parole: «Invocami nel giorno del dolore, e io ti libererò, e tu glorificherai il mio nome». Erano parole che si addicevano perfettamente al mio caso, ma sul momento non suscitarono in me l'impressione profonda che mi avrebbero fatta in seguito. Per quanto riguardava la mia liberazione, infatti, erano parole senza senso, perché a mio modo di vedere le cose si trattava di un'ipotesi così vaga, così inconcepibile, che cominciai a dire, come i figli di Israele quando gli fu promesso che avrebbero mangiato carne: «Può Dio apparecchiare una tavola nel deserto?» E io dicevo: «Può Dio stesso liberarmi, salvandomi da questo luogo?» E siccome molti anni sarebbero trascorsi senza che io potessi coltivare la più vaga speranza, questo pensiero mi tornò molto spesso nella mente. Con tutto ciò, queste parole suscitarono in me una fortissima impressione, ed io ebbi occasione di meditarle innumerevoli volte. Intanto si era fatto tardi, Il tabacco, come ho riferito poc'anzi, mi aveva confuso il cervello, tanto che ora cedevo al sonno. Pertanto lasciai accesa la lampada nella grotta, nel caso avessi avuto bisogno di qualcosa durante la notte, e andai a letto. Ma prima di coricarmi feci qualcosa che non avevo mai fatto prima di allora. Mi inginocchiai e rivolsi una preghiera a Dio, supplicandolo di adempiere alla sua promessa, secondo la quale, se io lo avessi invocato nel giorno del dolore, egli mi avrebbe liberato. Poi, quando ebbi terminato quella mia preghiera malcerta e approssimativa, bevvi il rum nel quale avevo posto a macerare il tabacco, ed era così forte, così impregnato dell'aroma di quell'erba, che faticai non poco a inghiottirlo. Poi andai a letto. Mi accorsi subito che l'infuso mi andava alla testa, ma immediatamente caddi in un sonno profondo e ininterrotto, tanto che al mio risveglio dovetti concludere dalla posizione del sole che fossero le 3 pomeridiane del giorno dopo. Anzi, ancora oggi propendo a credere che io abbia dormito tutto il giorno e tutta la notte successivi, e addirittura fino alle 3 del pomeriggio del giorno dopo, altrimenti non saprei spiegarmi la perdita di un giorno nel computo dei giorni della settimana, cosa che invece mi accadde e della quale mi sarei reso conto qualche anno dopo. Infatti, se lo sbaglio di calcolo fosse avvenuto nell'attraversare e riattraversare l'equatore, avrei dovuto perdere più di un solo giorno, invece ne persi proprio uno nei miei conti. Su questo non c'è alcun dubbio, ma non sono mai riuscito a capire come. Comunque siano andate le cose, sta di fatto che svegliandomi mi sentii molto sollevato e in lieta disposizione d'animo. Quando mi alzai mi accorsi di essere più in forze del giorno prima. Anche il mio stomaco stava meglio, tant'è vero che avevo fame. E per farla breve, il giorno dopo non ebbi ricadute, ma al contrario continuò il mio graduale miglioramento. Quel giorno era il 29 giugno. Il 30, non essendo sopravvenuto il nuovo attacco di febbre, uscii col fucile, ma evitando di allontanarmi troppo. Uccisi un paio di uccelli marini, non molto dissimili dalle oche selvatiche, e li portai a casa, ma non mi andava di cibarmene. Così preferii mangiare altre uova di tartaruga, che erano molto buone. La sera tornai a prendere la mia medicina, cioè l'infuso di tabacco nel rum, che mi aveva arrecato tanto giovamento, o almeno così credevo la sera prima. Ma ne presi meno della sera prima, e non masticai altre foglie, né aspirai più fumo. Nondimeno, il giorno successivo, cioè il 1° luglio, non mi sentii bene come avevo sperato, perché fui scosso da qualche brivido, ma in conclusione non fu niente di grave. 2 luglio. Ho ripetuto la cura nelle 3 maniere, tornando a intontirmi come la prima volta, ma ho raddoppiato la quantità di tabacco macerato nel rum. 3 luglio. La febbre è passata definitivamente, ma mi ci sono volute alcune settimane per recuperare completamente le forze. Mentre ero in fase di ripresa, il mio pensiero tornava di continuo a quel passo delle sacre scritture che diceva «Io ti libererò». E l'impossibilità di questa liberazione mi angosciava a tal punto da impedirmi di coltivare qualsiasi speranza. Ma mentre permettevo che la mia mente fosse a tal punto dominata dalla consapevolezza della mia sventura, non mi rendevo conto di sottovalutare l'altra liberazione che mi era stata concessa. E fui, potrei dire, spinto mio malgrado a pormi domande come queste. Non sono stato forse liberato dalla malattia? E in circostanze miracolose? Non sono guarito in una situazione spaventosa che mi colmava di spavento? E quale conto ne ho ottenuto? Dio mi ha salvato, ma io non ho glorificato il suo nome, cioè non ho attribuito alla mia guarigione il valore di una liberazione. E non ho reso grazie al Signore. Dunque, come potrei aspettarmi una liberazione più grande? Questa riflessione mi commosse profondamente e subito caddi in ginocchio e ad alta voce ringraziai Dio per avermi guarito dalla mia malattia. 4 luglio. La mattina ho preso la Bibbia e e iniziando dal Nuovo Testamento ho incominciato a leggerla sul serio, proponendomi di leggerne un poco ogni mattina e ogni sera, senza vincolarmi al numero dei capitoli, ma all'interesse spontaneo che la lettura suscitava in me. Avevo appena cominciato e già il mio cuore era profondamente e dolorosamente consapevole della scelleratezza della mia vita trascorsa. L'impressione lasciatami dal sogno si rinnovò e di nuovo mi tornarono alla mente le parole: «Tutto ciò non è valso a condurti al pentimento». Onde pregavo Iddio con tutto il cuore affinché mi recasse il pentimento, quando volle la provvidenza che quel giorno, leggendo, i miei occhi cadessero su queste parole: «Egli è glorificato come principe salvatore, per dare pentimento e perdono». Allora lasciai cadere il libro e, protendendo le mie mani verso il cielo, innalzai l'anima mia al Signore in una sorta di estasi gioiosa, mentre ad alta voce esclamavo: «Gesù, figlio di Davide, tu che sei glorificato come principe e salvatore, concedimi la grazia del pentimento». In tutta la mia vita è stata questa la prima volta che posso dire di aver pregato nello stretto senso della parola, perché adesso pregavo in piena consapevolezza della mia condizione e con una vera evangelica visione della speranza, fondata sull'incoraggiamento che viene dalla parola di Dio. E da questo momento posso dire di aver cominciato a nutrire fiducia che Dio mi ascoltasse. Presi così a interpretare le parole già menzionate, «Invocami ed io ti libererò», in un senso diverso da quello che avevo loro attribuito in precedenza, perché prima non mi ero figurato alcun genere di liberazione che non si riferisse alla mia condizione di prigioniero sull'isola. E difatti, pur disponendo di molto spazio, l'isola per me non era altro che una prigione, ed anzi la peggiore, la più terribile che si potesse immaginare. Ma ora riuscivo a cogliere un senso diverso in quelle parole. Ora riguardavo con tale orrore alla mia vita trascorsa, e i miei peccati mi sembravano così nefandi, che a Dio io non chiedevo altra liberazione se non dal peso della colpa che precludeva in me ogni consolazione. La solitudine della mia esistenza era al confronto ben poca cosa. Non intendevo nemmeno pregare per esserne liberato, né del resto ci pensavo più. Era un'inezia in confronto al resto. E mi sono sentito in dovere di fare questa aggiunta per ammonire chiunque la legga, che quando si perviene a comprendere il vero significato delle cose, la liberazione dal peccato è un bene di gran lunga superiore alla liberazione della sofferenza. Ma ora tralascio queste considerazioni per tornare al mio diario. Da questo momento la mia situazione, se non era meno penosa per quanto riguarda le condizioni di vita materiale, era però molto più facile sul piano spirituale. E siccome la preghiera e la costante lettura delle sacre scritture esortavano la mia mente a pensieri più elevati, ne attinsi un grande conforto interiore di cui prima non avevo avuto nozione alcuna. Inoltre, a mano che andavo recuperando le forze, mi misi d'impegno a provvedermi di tutte le cose che mi necessitavano e a render regolare per quanto possibile il mio regime di vita giornaliera. Dal 4 al 14 luglio dedicai gran parte del mio tempo a ispezionare i dintorni, sempre armato di fucile, aumentando a poco la lunghezza del tragitto, come si conviene a un uomo che vada recuperando le forze dopo una grave malattia. Giacché non si può quasi immaginare fino a qual punto fossi prostrato e indebolito. I farmaci di cui avevo fatto uso erano del tutto nuovi e forse una simile cura non era mai servita prima di allora a guarire da un attacco di febbre terzana. Non mi sento quindi di raccomandarla a nessuno sulla scorta del mio esperimento. Infatti, sebbene avesse contribuito a stroncare la crisi, pure aveva accentuato il mio stato di prostrazione e per molto tempo continuai ad andar soggetto a frequenti spasimi convulsivi. Questa esperienza valse inoltre a farmi apprendere che restare allo scoperto durante la stagione delle piogge era oltremodo rischioso per la mia salute, specie se si trattava di piogge accompagnate da tempeste o uragani di vento. E poiché le piogge che cadevano durante la stagione asciutta erano quasi sempre accompagnate da siffatte tempeste e di vento, constatai che erano molto più perniciose di quelle che venivano in settembre o in ottobre. Da oltre 10 mesi ormai mi trovavo in quell'isola infausta. Ogni possibilità di essere liberato da quella situazione sembrava essermi affatto preclusa, ed io fermamente credevo che nessun'altra creatura umana avesse mai posto piede in un luogo simile. Avevo completato la realizzazione di quanto mi ero proposto per rendere sicura la mia abitazione. Di conseguenza, provavo un vivo desiderio di intensificare l'esplorazione dell'isola e di vedere se mi riuscisse di trovare altri prodotti naturali dei quali ancora ignorassi l'esistenza. Fu il 15 luglio che cominciai a prendere una visione più compiuta dell'isola. Prima di tutto risalii il corso d'acqua, partendo dall'insenatura dove avevo portato a riva le mie zattere. Dopo averlo risalito per un paio di miglia, mi accorsi che la marea non saliva oltre e che si trattava di un modesto torrentello d'acqua corrente, molto fresca e ottima da bere, ma in quel periodo, cioè nella stagione asciutta, l'acqua era molto scarsa, al punto da non dar luogo a una vera e propria corrente, ed anzi sembrava stagnante. Sulle due rive di questo torrente si stendevano bellissime praterie o savane, dolci, pianeggianti e folte d'erba. Più in là, ove il terreno cominciava a salire verso le colline, ed era lecito supporre che le acque del torrente non giungessero mai, vidi una gran quantità di piante di tabacco, verdi e dotate di robustissimo stelo. E c'erano innumerevoli altre piante, che non avevo mai visto prima di allora, e che forse avevano certe loro virtù, delle quali ero del tutto ignaro. Cercai le radici di manioca, che gli indiani di quelle latitudini sono soliti consumare in qualità di pane, ma non ve ne trovai. Vidi altre piante, che erano di aloe, ma in quell'occasione non fui in grado di riconoscerle come tali. E vidi altresì parecchie canne da zucchero, ma selvatiche e imperfette perché cresciute al di fuori dell'appropriato sistema di coltura. Per quel giorno mi accontentai di queste scoperte e tornai sui miei passi, meditando tra me su quali accorgimenti avrei potuto sfruttare per scoprire le prerogative occulte di tutti i frutti e le piante che avessi scoperto, ma non pervenni ad alcuna conclusione, perché, ad esser sinceri, quando ero in Brasile non avevo mai attribuito molta importanza a questo genere di cose e non sapevo quasi nulla sulla flora di quelle regioni, o perlomeno troppo poco perché potesse tornarmi utile nella mia penosa situazione. Il giorno dopo, 16 luglio, rifeci il medesimo percorso, spingendomi un poco oltre. Notai pertanto che il torrente e i prati a poco scomparivano e subentrava una zona più boscosa. Qui trovai frutti di varia specie e in particolare un gran numero di meloni sul terreno e uva che cresceva sugli alberi. Infatti la vite si era barbicata ai rami degli alberi e i grappoli, in piena maturazione, pendevano turgidi e succosi. Questa scoperta inaspettata mi allietò moltissimo. Me ne mangiai con parsimonia, memore della precedente esperienza vissuta in Barberia, ove molti prigionieri inglesi erano morti di febbre e dissenteria, causate appunto dall'ingestione d'uva. Ma io ebbi un'eccellente idea. Pensai di farla essiccare al sole per conservarla come si conserva l'uva passa, convinto che sarebbe stata, come infatti fu, tanto sana quanto gradevole al gusto, nella stagione in cui non avessi potuto disporre di frutta fresca. Trascorri in quel luogo tutta la sera, senza far ritorno alla mia abitazione. E fu questa, lo dirò per inciso, la prima notte che dormii fuori casa. Ricorsi allo stesso espediente che avevo adottato la prima volta che avevo dormito sull'isola. Mi arrampicai su un albero e dormii benissimo. La mattina ripresi la mia esplorazione e percorsi, a giudicare dalla lunghezza della valle, circa 4 miglia in direzione nord, con una catena di colline davanti a me ed una alle mie spalle. Al termine di questa marcia giunsi al cospetto di una vallata che sembrava digradare in direzione ovest, mentre una piccola polla d'acqua sorgiva, che sgorgava dal fianco della collina accanto a me, scorreva in senso opposto, verso est. E la campagna aveva un aspetto così verde, fresco e ubertoso. Tutto appariva fiorito e verdeggiante come in un'eterna primavera, che sembrava dovuta alla mano esperta di un giardiniere. Scesi un poco lungo il declivio di questa valletta deliziosa, osservandola con un sentimento alterno, nel quale si mischiavano le consuete afflizioni alla compiaciuta consapevolezza che tutto questo era mio, che io ero il re assoluto e incontrastato del paese, sul quale avevo pieno diritto di possesso, e che se avessi potuto registrarne regolarmente la proprietà, sarebbe stato un bene ereditario, legalmente riconosciuto, né più né meno come il feudo terriero di un qualsiasi lord in Inghilterra. Qui vidi grande abbondanza di alberi del cacao, di aranci, limoni e cedri, ma erano tutti selvatici e avevano pochissimi frutti, perlomeno in quella stagione. Tuttavia i cedri verdi che raccolsi non solo erano di gusto gradevole, ma molto salubri, e in seguito infatti ne avrei mescolato il loro succo all'acqua, facendone una bevanda molto salutare, fresca e dissetante. A questo punto mi resi conto che avrei avuto un gran da fare a portarmi a casa tutta quella frutta e decisi di farmi una scorta di grappoli d'uva, di cedri e di limoni per disporre di un'adeguata provvista durante la stagione delle piogge, che ormai, come sapevo, si stava avvicinando. A tale scopo raccolsi un gran mucchio d'uva in un posto e un altro più piccolo in un altro, mentre in un terzo radunai gran copia di cedri e di limoni. Poi ne presi un poco di ogni specie e mi avviai verso casa, col proposito di far ritorno con una borsa, un sacco o qualsiasi cosa fossi riuscito a rimediare per portar via anche il resto. Così, dopo aver impiegato 3 giorni in questo viaggio, tornai a casa. E questo ormai il nome col quale designerò la mia tenda e la mia grotta. Ma prima di arrivare l'uva si era guastata. I chicchi, troppo turgidi e succosi, si erano spaccati o ammaccati, cosicché ormai erano inutilizzabili o quasi. I cedri, invece, in ottimo stato, ma ne avevo potuti trasportare ben pochi. Il giorno dopo, cioè il 19, mi fabbricai 2 sporte e tornai indietro per portare a casa le mie provviste di frutta. Ma quando arrivai davanti al mucchio d'uva, così bella e matura quando l'avevo raccolta, la trovai tutta sparpagliata, spezzettata, calpestata, buttata un po' di qua e un po' di là, in gran parte mangiata, se non addirittura divorata con graspo e tutto. Ne dedussi che fosse opera di qualche animale selvatico, ma di che specie fosse non sapevo. Comunque, avendo constatato che non era possibile raccoglierne a mucchi, né portarla via in un sacco, perché nel primo caso sarebbe stata mangiata da quelle bestie sconosciute, e nell'altro si sarebbe spaccata sotto il suo stesso peso, adottai un altro sistema. Colsi gran quantità di grappoli e li appesi ai rami esterni degli alberi, affinché avessero modo di essiccarsi al sole. Quanto ai cedri e ai limoni, portai con me tutti quelli che ero in grado di reggere. Tornato a casa da questa spedizione, indugiai a ripensare con soddisfazione alla fertilità della valle, alla sua felice ubicazione al riparo dai venti, alla sorgente e al bosco, e convenni che quando avevo stabilito la mia abitazione ero incappato senza saperlo nella zona di gran lunga peggiore di tutta l'isola. In conclusione, cominciai a vagheggiare l'idea di trasferire la mia abitazione in un luogo non meno sicuro di quello in cui mi trovavo, ma possibilmente più fertile e più attraente. Questo pensiero continuò a frullarmi in testa per molto tempo e finii per affezionarmici veramente, data la tentazione che esercitava su di me quella deliziosa località. ma quando presi a considerare le circostanze con maggior ponderazione e a riflettere che ora mi trovavo in prossimità immediata del mare, dove sussisteva la possibilità che accadesse qualcosa a mio vantaggio, e che per lo stesso infausto destino che mi aveva gettato laggiù qualche altro sventurato potesse approdare su quei medesimi lidi, quando pensai che, pur essendo altamente improbabile una siffatta circostanza, rinchiudermi tra i boschi e colline al centro dell'isola equivaleva ad accettare una volta per tutte la mia sorte, rendendo un fatto simile non solo improbabile ma impossibile, da tutte queste riflessioni conclusi che non dovevo allontanarmi per nessuna ragione. Tuttavia ero così innamorato di quel posto che per il resto del mese di luglio vi trascorsi gran parte del mio tempo. Eppur avendo deciso, per i ripensamenti riferiti poc'anzi, di rinunciare a trasferirmici definitivamente, pure mi costruì una specie di piccolo pergolato, cingendolo a una certa distanza con un solido recinto, costituito da un'alta duplice siepe, sostenuta da robusti bastoni e riempita di fronde nello spazio intermedio. In tal modo mi sentivo al sicuro, e a volte mi trattenevo anche 2 o 3 notti consecutive, scavalcando la siepe per mezzo di una scala, come facevo per entrare nell'altra abitazione. Mi divertiva pensare che adesso avevo 2 case, una al mare e una in campagna. E questo lavoro mi tenne impegnato fino alla fine di agosto.